File 71, pagina 410. Come si sarà comportato questo padrone assoluto di Janina Grube nei confronti dei prigionieri che non erano cittadini del Reich? Il famigerato capo dei crematori, l'Oberscharführer Otto Moll, nell'ultima fase era comandante di lager a Fürstengrube. Un giorno egli scortò diversi internati del suo lager fino a Birkenau, alla rampa, dove essi, dietro sue istruzioni, organizzarono 600 coperte imbottite per il proprio lager. Josef Hermann, che era andato fino alla rampa insieme con tutto il gruppo, riferisce: «Il furto riuscì e Moll ne fu molto contento. Era in uno stato d'animo quasi baldanzoso. Mentre se ne andava via, notò una bambina di 2 o 3 anni e, rivolto a noi, disse che questa piccola presto sarebbe stata mandata a una camera a gas e che noi avremmo dovuto risparmiare questo destino. Sollevò la bambina per i capelli, le sparò un colpo alla nuca e la gettò davanti ai piedi di una donna». Per quanto riguarda le sorveglianti di Auschwitz, si sarebbe tentati di dire che la loro degradazione morale era ancora più grande di quella degli uomini del corpo di guardia. Dalle loro cartelle cliniche, di cui potevamo prendere visione, si rilevava che quasi ciascuna di loro, durante il servizio ad Auschwitz, era stata sottoposta a cure per malattie sessuali. Al vertice delle sorveglianti si trovava la comandante di lager Maria Mandel, nata nel 1912 nell'Austria Superiore. Grazie ai suoi meriti conseguiti a Ravensbrück era diventata capo di tutte le altre sorveglianti. Nell'aspetto esteriore essa corrispondeva abbastanza all'immagine della donna tedesca bionda che la propaganda nazionalsocialista aveva esaltato. Solo una piega brutale alla bocca turbava questa impressione. La Mandel ordinava di picchiare e picchiava lei stessa. Io stesso una volta la sentii lamentarsi con il dottor Kitt, che era allora medico del lager femminile, perché da tempo nel suo lager non si facevano selezioni. Era talmente sovraffollato che lei non riusciva più a mantenere l'ordine. Lo invitò a ridurre il numero delle presenze attraverso una selezione. Anche la Mandel aveva i suoi lati deboli, amava molto la musica e proteggeva quindi l'orchestra del lager femminile e la sua direttrice Alma Rosé, una virtuosa del violino. Quando questa si ammalò, la Mandel dispose che venisse ricoverata in una camera separata, benché fosse ebrea. Una volta ella assicurò alla sua protetta che lei sarebbe stata l'ultima ad arrivare nella camera a gas. I tribunali dovettero occuparsi a fondo di un paio di persone che avevano indossato la divisa delle SS quando erano ancora molto giovani e che erano state poi mandate in servizio ad Auschwitz. Per questo motivo si è ora in grado di conoscere la loro storia. Il perito giudiziario, dottor Helmut Leckler, fu incaricato di riferire ai giudici di Francoforte se Hans Stark potesse essere ritenuto davvero maggiorenne quando ad Auschwitz compì i reati di cui era accusato. Egli si espresse così: «L'imputato Stark nacque il 14 giugno 1921 a Darmstadt. Suo padre era funzionario di polizia. Egli ricevette un'educazione tipicamente prussiana, secondo la regola: chi non sa obbedire non saprà mai comandare. Dopo la scuola media frequentò il liceo scientifico, che inizialmente seguì con discreto profitto. Poi però il suo rendimento scolastico peggiorò e questo fatto causò aspri contrasti con suo padre, il quale ritenne che il figlio avesse bisogno di disciplina. La sua intenzione era di mandarlo a fare soldato oppure di inviarlo a lavorare, ma entrambe le cose non erano possibili, perché Stark a quell'epoca aveva poco più di 16 anni. In quel periodo il padre di Stark ricevette un volantino d'una organizzazione delle SS, la Totenkopfverbände. Suo padre ritenne che questo gruppo fosse adatto per l'educazione di Stark e il 1 dicembre 1937 concesse l'autorizzazione scritta affinché suo figlio, allora sedicenne, entrasse nelle Totenkopfverbände. Stark si recò dunque a Oranienburg, dove fu la recluta più giovane della sua unità. Presso le SS egli ricevette un addestramento intensivo nell'ottica nazionalsocialista. Egli trascorse i primi 6 mesi della sua formazione di base presso questa unità, senza recarsi mai a casa in licenza. Già nel gennaio 1938 egli fu assegnato come sentinella al campo di concentramento di Oranienburg, si intende probabilmente il vicino campo di Sachsenhausen. Gli fu severamente vietato di parlare in casa di quanto avveniva nel campo di concentramento. Quando si recò a casa per il primo periodo di licenza, diede l'impressione di essere molto depresso e per questo motivo suo padre avrebbe voluto ritirarlo dall'SS. Poi invece, dal giugno 1938 al settembre del 1939, proseguì il suo addestramento presso l'unità delle SS di Buchenwald e successivamente di Dachau. Nell'agosto del 1940, nei pressi di Monaco, Stark cadde da cavallo e di conseguenza fu dichiarato abile al servizio di guarnigione in patria. Successivamente fu impiegato nel servizio di guardia esterna a Dachau e di qui trasferito ad Auschwitz. Queste indicazioni si basano su dichiarazioni di Stark, che fra l'altro non sono controllabili in tutti i particolari. Quando il padre di Stark si preoccupò nuovamente di far allontanare il figlio dal servizio nei campi di concentramento, gli fu consigliato di seguire l'unica strada possibile. Suo figlio avrebbe dovuto dichiarare di voler proseguire gli studi. Stark lo fece e durante un periodo di permesso, per motivi di studio, sostenne l'esame di maturità. Quindi con un altro permesso frequentò per un semestre i corsi alla facoltà di giurisprudenza a Francoforte. Subito dopo, per andar via da Auschwitz, fece domanda per recarsi al fronte. Ben presto gli fu affidata la direzione dell'ufficio registrazione alla sezione politica di Auschwitz. In questo comando erano sottoposti a lui diversi internati polacchi che parlavano tedesco e che, come studenti, erano qualificati per svolgere lavoro d'ufficio. Stark doveva prendere parte alle fucilazioni, alle quali erano regolarmente assegnati gli appartenenti alla sezione politica. Quando Stark ritornava da queste operazioni era sempre molto nervoso, si sciacquava le mani, si levava l'uniforme e il factotum doveva pulirgli gli stivali. In questi casi Stark, che non era un fumatore, fumava moltissimo. Così attestò Kamizierz Smolen, uno degli studenti. Questo factotum era il polacco Erwin Bartel, più giovane di Stark di 2 anni. Così egli descrisse davanti ai giudici di Francoforte il comportamento del suo capo. Quando tornava dalle fucilazioni diceva: «Bartel, catino e acqua, vorrei lavare le mie mani, che non hanno colpa». Quando si aspettavano che Stark tornasse dalle esecuzioni, i prigionieri che lavoravano nell'ufficio registrazione si preoccupavano d'acchiappare tutte le mosche che svolazzavano. In quei momenti, infatti, Stark diventava furente soltanto a udir volare una mosca. Bartel narrò anche al tribunale un episodio significativo. Ricordo molto bene che una volta il Rappelsführer Palitz disse a Stark di andare nel blocco 11. Quella volta vi furono fucilate 2 o 3 persone. Stark tornò indietro e disse: «Adesso è stato fucilato un prigioniero che non avrebbe dovuto essere ucciso. Mio Dio, che cosa dirà adesso Grabner?» Stark si divertiva a interrogare gli internati, a lui sottoposti, allorché si stava preparando per la maturità. L'olandese Johan Beckman disse: «Aveva il pallino di voler dimostrare che le scuole tedesche erano migliori di quelle straniere. Spesso mimava una specie di esame con noi ed era molto orgoglioso quando sapeva qualcosa meglio di noi». Kamizerz Smolen disse: «Trovava sempre pretesti per far domande sulla storia, la fisica, la matematica o la letteratura tedesca. Le rivolgeva soprattutto ai prigionieri liceali. Atteggiandosi a professore, controllava le loro conoscenze a proposito del pensiero di Talete, degli assiomi di Euclide e delle leggi di Archimede. Poi passava all'analisi delle opere di Schiller, Goethe e Eichendorff. Stark era assai versato in letteratura e storia tedesca, cosa molto naturale per lui visto che era tedesco. Così terminava l'esame e Stark iniziava a criticare con ironia il sistema e il livello delle scuole polacche. In modo molto particolare si sviluppò il suo rapporto con il suo factotum Bartel. Da una parte voleva educarlo duramente, dato che riteneva questo metodo ideale. Dall'altra cercava di agevolarlo. Una volta, mentre tornavano da Birkenau, dove entrambi avevano avuto delle cose da fare, Stark disse a Bartel, davanti al portone del lager: «Guardi quanti mattoni ci sono. Quando la guerra sarà finita, ogni mattone porterà il nome di una persona uccisa. Forse non ci saranno mattoni abbastanza. Ci sono anche molti mattoni per la sua famiglia». Nel 1943, dopo essere stato trasferito nelle truppe dirette al fronte, recandosi al fronte orientale, Stark passò per Auschwitz. Smolen descrive così questa visita: «Venne nel suo ufficio, però non era più lo Stark di prima. Presunzione e petulanza erano scomparse. Aveva paura dei ruschi, come lui li chiamava. Si rivolse a noi con alcune domande che non avevano niente a che fare con la letteratura o la storia. Si trattava di fargli avere guanti, sapone e calze. Da un qualche magazzino gli vennero fornite queste cose». Il pedagogista polacco Józef Kret, che come internato era venuto a stretto contatto con Stark, disse davanti al tribunale di Francoforte: «Era giovane, aveva un aspetto simpatico e non riuscivo a capire perché fosse così crudele. Ne avevo parlato con un camerata che lavorava con lui nel comando. Egli mi aveva detto: "Non so come mai Stark sia così. Sostanzialmente è una persona a modo. Io avevo l'impressione che gli fosse finito troppo presto sotto l'influsso di una ideologia negativa. Sulla sua scrivania c'era una scritta: "La compassione è debolezza". Lo specialista citato all'inizio, il dottor Leckler, trasse le seguenti conclusioni: l'imputato Stark costituisce un esempio di come una persona mediamente dotata, assolutamente normale e senza evidenti predisposizioni, possa lasciare che avvenga in lei una specie di inversione di coscienza. È un esempio della disponibilità dell'essere umano a farsi pervertire fino a diventare uno strumento di chi detiene il potere totalitario. Il risultato di questo processo è che l'istanza del controllo etico viene sostituita dalla consapevolezza d'appartenere al gruppo di chi comanda. L'estrema conseguenza: si creano dei funzionari privi di coscienza. Alla fine della guerra, il padre di Stark si uccise. Probabilmente non riusciva più a sopportare la colpa che pesava su di lui per aver inviato suo figlio nella SS. A Stark fu comminata in Francia la condanna a 10 anni di prigione, la massima pena che potesse essere inflitta sulla base del diritto minorile penale. Un caso parallelo a quello di Stark è rappresentato dalla sorvegliante Irma Grese. Non aveva ancora 10 anni quando Hitler divenne cancelliere del Reich tedesco e la propaganda nazionalsocialista penetrò anche nella scuola di quel villaggio del Mecklenburgo in cui si recava la Grese. Da piccola non era aggressiva e non partecipava a baruffe, ma piuttosto se ne teneva in disparte. Suo padre, un contadino di tendenze conservatrici, aveva proibito alle proprie figlie di entrare nelle organizzazioni giovanili nazionalsocialiste. Dopo aver lasciato la scuola a 14 anni, Irma Grese lavorò per circa un anno nei campi, poi lasciò la casa dei genitori e ricevette una formazione come infermiera. Fu assegnata al lavoro presso un sanatorio per alti funzionari nazionalsocialisti a Hohenlichen, dove venne influenzata ideologicamente, tanto che a 18 anni entrò nelle SS. Per questo motivo, durante una vacanza a casa, ebbe attriti molto forti con suo padre, tanto che non si recò più nella casa dei genitori. Nel campo di concentramento di Ravensbrück ricevette l'addestramento come sorvegliante e a poco più di 19 anni fu trasferita ad Auschwitz. Gisella Perl la descrive così: «Era una delle più belle donne che io abbia mai visto. Il suo viso era chiaro come quello di un angelo e i suoi occhi azzurri erano i più vivaci, i più innocenti che ci si possa immaginare». La Perl aggiunge che la Grese era anche la più crudele sorvegliante che avesse conosciuto. Olga Lengier scrive che non si sarebbe potuto credere che una ragazza così bella potesse essere così crudele. Quando s'aggirava per il lager con la frusta in mano, intorno a lei aleggiava una nuvola di raffinato profumo. Una donna che prima aveva posseduto a Budapest una rinomata sartoria doveva confezionare abiti per lei. Aveva sempre da fare, mentre la Grese si procurava le stoffe più pregiate. Essa aveva intenzione di diventare attrice cinematografica. Poteva stare ore a posare davanti allo specchio ed era capace di colpire intenzionalmente con la frusta le donne sul seno e di far selezioni senza la minima emozione. In questo modo aveva fatto rapidamente carriera. Era diventata Rapportführerin e quindi comandante di lager in una famigerata sezione di Birkenau, dove, nell'estate del 1944, venivano portate le donne ritenute idonee in attesa di essere mandate a un campo di lavoro. Gisella Perl, che era medico, dovette una volta praticare un aborto sulla Grese. Questa la minacciò di morte se avesse parlato, però le promise come ricompensa un cappotto che la Perl non ricevette mai. A Iris Langer la Grese fece proposte amorose. Per respingere la sorvegliante, la Langer le fece notare che lei portava la stella di David, ma essa le rispose che lei era un'ebrea diversa dalle altre. Soltanto da una donna ho sentito qualcosa di buono a proposito della Grese. Una volta Ruth Kersting fu sorpresa da lei a parlare con un internato. La Grese l'apostrofò bruscamente. «Non sai che questo è vietato?» La Kersting replicò che lo sapeva e la sorvegliante la lasciò andare. La Grese, che dopo l'evacuazione di Auschwitz era stata trasferita a Bergen-Belsen, insieme ad altre sorveglianti dell'SS, comparve come imputata al primo processo sui campi di concentramento avvenuto a Lüneburg davanti a un tribunale militare inglese. Giornalisti che presenziarono questo processo, che destò molto scalpore, descrissero la bellezza di questa giovane donna che con i suoi occhi azzurri e i capelli biondi si faceva particolarmente notare. Anche il suo comportamento non poteva passare inosservato. Quando qualche coimputato cercava di sottrarsi alle responsabilità con sciocche argomentazioni, lei si nascondeva il viso con la mano perché non riusciva a trattenere le risa. Lei stessa ammise di avere sempre con sé una frusta e che ebbe ad usarla anche quando il comandante del campo aveva proibito di picchiare con la frusta. Alla domanda se lei avesse ordinato ad altri di picchiare gli internati, essa rispose soltanto sì. E alla successiva domanda se avesse avuto il diritto di dare simili ordini, essa rispose no. Visto che faceva confessioni senza alcuna remora, le si può credere quando fornisce anche altre indicazioni. Una volta raccontò che una sorvegliante era stata personalmente punita da Himmler con 25 colpi di frusta sulle natiche e l'internamento nel lager perché aveva prestato soccorso ai prigionieri. Le altre sorveglianti avevano dovuto assistere alla punizione e Hoess aveva ordinato alla Grese di infliggere gli ultimi due colpi. In quel modo, appreso alla scuola di Eike, si voleva rendere dura questa sorvegliante che allora non aveva ancora 20 anni. A proposito delle difficoltà che aveva come sorvegliante nella sezione C del Lager, disse: quando la fame era grande, la distribuzione del cibo era ardua. In ogni angolo c'erano 20 o 30 donne che aspettavano di dare l'assalto al rancio, quando i pentoloni venivano portati dalla cucina alle baracche. Per sistemare le cose non si conosceva metodo migliore che mantenere l'ordine con l'aiuto della frusta. La Grese fu condannata a morte. Si dice che la notte della sua esecuzione abbia cantato nella sua cella. Pagina 416.